Noi oggi parleremo dell'endometriosi perché il ma marzo 2021 è il mese dell'endometriosi e il 20 marzo, appunto, c'è la convention FIE e noi ospitiamo oggi Pietro Giulio Signorile, proprio presidente della Fondazione Italiana Endometriosi. Buongiorno, dottor Signorile.
Buongiorno, buon ascolto a radioascoltatori.
Bentornato, Presidente.
Grazie, grazie.
Allora, Presidente Signorile, appunto abbiamo detto il 20 marzo ci sarà questa convention, questa seconda convention ufficiale della vostra fondazione, in modalità ovviamente webinar, dati i tempi. Ci faccia, diciamo, fa abbiamo, insomma, lei è un nostro ospite abbastanza frequente, abbiamo avuto modo di
Certo.
parlare dell'endometriosi, però, insomma, ridiciamolo ancora, che cos'è
Sì,
l'endometriosi e
focalizziamoci
quali sono i
sulla
sintomi?
convention.
Eccoci.
Sì, la convention, abbiamo iniziato questa convention nel 2019, poi l'anno scorso purtroppo mentre stavamo preparando la convention, quella proprio diciamo de visu di persona, è scoppiata la pandemia e quindi ci siamo trovati un po', come dire, in affanno come tante altre iniziative dovute al Covid. Quest'anno abbiamo organizzato la convention appunto remoto e devo dire che stiamo avendo un enorme successo.
Bene.
Abbiamo fatto 1500 prenotazioni su webinar solo nella prima giornata di apertura delle iscrizioni, quindi stiamo andando molto bene. Devo dire che è un argomento molto sentito, soprattutto appunto dalle donne, ma non solo dalle donne, anche dagli uomini, perché non ci dimentichiamo che le donne poi spesso hanno la famiglia, hanno i
Certo.
genitori, hanno il partner e quindi diciamo questo è un problema che coinvolge anche diciamo, la stretta cerchia dei familiari, anche degli amici, delle persone che soffrono di questa purtroppo grave malattia.
Certo.
La convention si terrà sabato alle 14:30 e durerà 2 o 3 ore,
Il 20
faremo il
marzo,
punto del
giusto?
20 marzo, sì, 20 marzo, sabato 20 marzo. Faremo il punto sulla ricerca a livello mondiale e poi illustreremo e faremo il punto dei nostri importanti progetti che stiamo portando avanti, diciamo che preciso nuovamente il progetto genetico, il progetto nutrizionale e il progetto clinico. Sono 3 progetti che la Fondazione sta finanziando e sta portando avanti. Che tendono appunto a migliorare le conoscenze su questa malattia e a migliorare la qualità della vita di queste donne.
Bene, senta Presidente, lei molto lucidamente ci ha fatto notare, sì, è una malattia che colpisce le donne, però di riflesso ovviamente coinvolge anche gli uomini, perché voglio dire, c'è poi magari una famiglia, un compagno, dei figli, e quindi già a livello emotivo e relazionale possiamo già capire magari quali possano essere gli strascichi, i disagi, ma quali sono poi gli altri disagi che accompagnano questa malattia?
Beh, allora, innanzitutto il disagio personale, chiaramente non stare bene, avere i dolori pelvici cronici, avere spesso il mal di testa, avere la pancia gonfia, dolori alla pancia, non potersi sedere, addirittura non poter a volte sollevare dei pesi, non dobbiamo pensare soltanto alle donne con i colletti bianchi, dobbiamo pensare anche che tantissime donne fanno anche dei lavori anche
Certo,
abbastanza
più
gravosi e
pesanti.
pesanti. Esatto. Quindi il disagio personale, poi il disagio familiare perché spesso, soprattutto nelle pazienti molto giovani, cioè nella classe di studi, insomma nel corso degli studi, per pazienti adolescenti, queste ragazze accusano questi sintomi, ma devo dire sinceramente non sempre vengono attenzionate, non sempre vengono come dire, seguite e credute anche a volte per questi sintomi. Si pensa sempre che magari sia una forma di esagerazione, un volersi mettere al centro dell'attenzione, eccetera.
Questi
E poi
retaggi
abbiamo.
culturali andrebbero
Sì,
tagliati con la motosega proprio.
sono 15 anni che facciamo campagne a tutti i livelli per questa malattia, proprio per questo. E poi cioè, non ne parliamo nell'ambito lavorativo. Nell'ambito lavorativo ovviamente c'è proprio una specie di, non dico mobbing, ma quasi un mobbing lavorativo, perché i datori di lavoro, ma anche i colleghi di queste donne che hanno questi problemi, che poi si presentano soprattutto con il ciclo, chiaramente tendono a non, sì, pensano che uno ci vuole marciare, ecco, ha capito? Ecco, questo è un retaggio culturale derivante da tante cose.
Certo. Da luoghi comuni,
ma in primis addirittura nella Bibbia partorirai con dolore,
sì,
dire. Il dolore deve essere, come dire, uno status.
È una condizio sine qua non della donna, normalità. Presidente.
Sì, uno status di normalità per la donna. E questo ovviamente non è possibile, non è accettabile, insomma, in queste epoche in cui stiamo vivendo. E quindi dobbiamo per forza
serve un po' più di empatia da parte di tutti,
dobbiamo combattere questi luoghi comuni, ecco. Poi abbiamo il problema della coppia, perché chiaramente molte ragazze, diciamolo sinceramente, insomma, non riescono ad avere una vita di coppia normale, anche i rapporti con le persone, devi uscire, stai male, non puoi uscire, cioè, voglio dire, sono tutte situazioni che creano forti disagi sociali, lavorativi e anche culturali, diciamo.
Certo, certo. Parliamo di prevenzione. Allora,
sì, la prevenzione,
quanto è importante,
la prevenzione primaria,
appunto?
Sì. Cioè, prevenzione primaria si intende quelle azioni che si possono mettere in campo per cercare di evitare che si formi la patologia. Quindi la prevenzione primaria è molto difficile e viene limitata soltanto perché, essendo una malattia congenita che quindi si sviluppa quando l'embrione ha circa 8-9 settimane di vita intrauterina, si può fare una prevenzione primaria soltanto creando delle accortezze alla gestante, proprio nei prime settimane di gestazione, cercando di non andare molto in contatto con una serie di sostanze inquinanti che, passando la placenta, possono determinare poi questa espressione genica diversa e formare la malattia. Questa è la prevenzione primaria. La prevenzione secondaria si limita essenzialmente, appunto, a un'alimentazione sana, a non eccedere in assunzione di cibi contenenti estrogeni, a non prendere medicine contenenti estrogeni, perché gli estrogeni sono diciamo gli ormoni che alimentano la malattia, e quindi tutto ciò che è forma infiammazione, quindi con l'alimentazione e medicine magari contenenti estrogeni, devono essere abbandonate, perché questo fa sì che, abbandonando queste cose, la malattia abbia uno sviluppo più lento,
certo,
più graduale.
Certo.
E quindi
è utile anche prendere degli integratori, vero?
È utile anche prendere degli integratori che hanno appunto questa funzione, esattamente questa, cioè di ridurre l'infiammazione che si genera a causa della malattia e di ridurre l'attività degli estrogeni.
Bene, Presidente, noi approfittiamo della sua presenza qui oggi a Unicusan Up Magazine per tirare un po' le somme, no? E avere un quadro della situazione. Allora, quali importanti risultati sono stati raggiunti sulla patogenesi, sulla diagnosi e sulla terapia di questa malattia?
Allora, sulla patogenesi, noi nel 2009 con la Fondazione abbiamo fatto degli studi sui feti umani e siamo stati il primo gruppo al mondo che ha dimostrato che la malattia, cioè che le cellule sono fuori posto e quindi poi determineranno la malattia già nel feto. Quindi questo stravolgendo la vecchia teoria della patogenesi dell'endometriosi, che le attribuiva questa patogenesi alla mestruazione retrograda, cioè che la mestruazione, il ciclo mestruale, tornasse in parte indietro in addome e questo fosse la causa dell'impianto di queste cellule. Quindi questo ha determinato uno stravolgimento in tutta la ricerca mondiale sulla malattia, perché scoprire la genesi di una malattia non è cosa da poco e chiaramente determina poi dei cambi nelle abitudini, insomma, nella ricerca. E adesso questa nostra dimostrazione è completamente, come dire, assorbita dalla comunità scientifica, e questo è il primo risultato veramente eclatante che ci tengo a sottolineare.
Fantastico.
Sulla diagnostica stiamo industrializzando, abbiamo dei brevetti fatti sempre dalla Fondazione, e stiamo industrializzando un brevetto veramente rivoluzionario con un'azienda italiana, tra l'altro un'azienda italiana che si trova nelle Marche, stiamo industrializzando questo brevetto e quindi fra poco ci sarà in grado di fare la diagnosi di endometriosi su saliva, quindi depositando un pochino di saliva dentro un apposito contenitore verranno rintracciate determinate proteine che cambiano nella saliva della donna affetta dalla malattia, e questo darà subito, immediatamente, facilmente la diagnosi di endometriosi, che è un altro problema non da poco su questa malattia.
Dottor Signorile, io interrompo perché siamo in chiusura, le faccio quest'ultima domanda che è abbastanza importante. Un recente progetto della vostra fondazione, la Community, nata su Facebook, si sta occupando di dare assistenza alle donne affette da endometriosi. Se brevemente, in pochi secondi, ci può dire
diciamo
come funziona?
Esatto. La Community è un grosso spazio di condivisione, dove le donne tra di loro condividono le loro esperienze e raccontano le loro storie tra di loro. Noi interveniamo soltanto, diciamo, in casi mirati, e poi ovviamente questo aiuta le ragazze ad avere le giuste informazioni, la giusta inquadratura della malattia, e quindi a poter interloquire con i loro curanti, con l'assetto sanitario, per poter avere delle cure sempre, diciamo, nella maniera migliore. E questo è molto importante. Abbiamo avuto un grosso riscontro e abbiamo costituito in 2 anni e mezzo la più grande community al mondo su questa malattia.
Complimenti.
Bene, bene. Grazie mille al dottor Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione Italiana Endometriosi. A presto.
Grazie dell'invito e buon ascolto a tutti.